La preghiera come luogo della speranza, però prima di parlare di questo volevo parlare di Maria e della speranza, perché nella liturgia spesso la associamo a questo termine. Prima abbiamo recitato il Rosario, il Santo Rosario, e nella Salve Regina diciamo Speranza nostra salve, lo chiamiamo con questo titolo. Nella liturgia delle ore, nella Compieta, anche le antifone mariane parlano di Maria come speranza, come nella memoria dell'8 settembre oppure nella solennità dell'8 dicembre, gli inni parlano e si riferiscono a Maria come segno di speranza. Come ha vissuto Maria la speranza e perché è indicata come donna di speranza? Ecco, su questo due punti particolari. Innanzitutto è stata una donna di speranza perché, almeno stando alla tradizione cristiana, ha atteso l'adempimento delle promesse dell'Antico Testamento. E il suo sì non è semplicemente un sì all'invito dell'angelo e alla parola del Signore, ma è un sì per dare compimento, pensiamo al Magnificat, a tutte quelle attese dell'Antico Testamento che aspettavano una piena realizzazione proprio attraverso la nascita del Messia, la nascita di Cristo. Quindi è una donna che ha sperato, come tanti ebrei del suo tempo, che arrivasse finalmente quel germoglio che portava a compimento queste attese dell'Antico Testamento. È una donna di speranza perché ha sperato che Giuseppe capisse, con l'intervento dell'angelo, e la vocazione nuova che si era fatta in lei ad essere madre di Dio. Donna di speranza, l'abbiamo pregato anche questo in un mistero del Rosario, perché insieme agli apostoli nel Cenacolo è in attesa della discesa dello Spirito Santo. E se rimaniamo anche ad alcuni testi dei Vangeli apocrifi, donna di speranza perché ha atteso per prima il risorto. Quindi questo è già un aspetto che ci dice perché Maria è segno di speranza. Ma Maria è segno di speranza anche proprio per la solennità dell'Assunzione, perché è la primizia delle creature che sono in paradiso e quindi dal paradiso può intercedere per noi, quello che noi facciamo per esempio nella Santa Regina. Chiediamo lei, Madre di Misericordia, di mostrarci il volto del suo figlio e chiediamo lei di pregare, Ave Maria, di pregare per noi peccatori e di ricordarci soprattutto nell'ora della nostra morte. Come sono abituato a fare, cercherò di spiegare tutto questo attraverso tanti esempi presi dalla vita concreta. Forse ripeterò esempi fatti l'anno scorso, 2 anni fa, pazienza. Però questi esempi ci aiutano davvero a capire la preghiera come segno di speranza, soprattutto la preghiera mariana, vorrei dire. E parto da un esempio. Di mio zio Augusto, lo chiamiamo, gemello di mio papà, che il 23 giugno ha compiuto 90 anni. Ecco. Questi fratellini, sei fratellini, erano rimasti orfani per il tifo. Lo zio Augusto, che era l'ultimo, aveva 5 anni quando ha perso tutti e due i genitori. Nel 1950, quindi quando aveva ormai 20 anni, stava lavorando ai campi, era passata la Madonna Pellegrina. Quel parroco con la Madonna, la statua della Madonna sul carro, aveva girato i campi per far pregare i contadini e per fare una piccola catechesi ai contadini. E lo zio Augusto aveva sentito il parroco dire che ogni mattina era giusto dire tre Ave Marie, c'è cioè una devozione delle tre Ave Marie. E Maria si sarebbe presa cura della persona che ogni mattina recitava le tre Ave Marie. Zio Augusto, orfano, quindi senza mamma, che cosa fa? Prende sul serio questo invito e da allora non ha mai smesso di recitare le tre Ave Maria. Quando sono diventato sacerdote mi ha fatto questa testimonianza, che ha conosciuto la zia Lina, sua moglie, nel mese di maggio, in una festa di paese. Dovevano sposarsi ad aprile, ma una malattia del parroco ha fatto spostare il matrimonio nel mese di maggio, proprio il 13 maggio, Madonna di Fatima. Ha avuto tre figlie, tutte e tre sono nate in feste mariane. Quindi lui dice davvero, Maria ha preso sul serio l'essermi madre, di proteggermi attraverso le tre Ave Marie. Ha avuto speranza attraverso queste tre Ave Marie che Maria gli facesse da mamma e l'accompagnasse lungo la sua vita. Adesso vengo a ricordi un po' personali. Ecco, la mia famiglia famiglia normale, avevamo un lavoro importante che era una trattoria e la domenica non andavamo a messa, anche se mia madre ci spingeva ad andare fino a una certa età, ma ha sempre pregato. Io ricordo mia madre, ecco, nel suo letto con il libro delle preghiere, aveva un'oretta di preghiera prima di addormentarsi, anche se la giornata era finita a mezzanotte. Man mano crescevo e prendevo strade non tanto giuste, ecco, mia madre ha iniziato a fare delle novene al santuario di Caravaggio che duravano anni. Io ho fatto 13 anni senza mettere il piede in chiesa. E mia madre per tutti questi anni andava nel santuario di Caravaggio ogni mese per pregare per me. Qualche volta l'accompagnavo in macchina se c'era la nebbia, se c'era la neve, se c'era la pioggia, ma non entravo nel santuario. Grappù. Mia madre usciva dal santuario, veniva nel parcheggio a cercarmi per dirmi che il sacerdote mi aspettava, ma io non andavo a parlare col sacerdote. Eppure sono qui. E quando ho detto a mia madre a 33 anni, l'età di Gesù Cristo, che stavo facendo il cammino vocazionale e che sarei entrato in convento, lei ha detto: è colpa mia, ho pregato troppo. Chiedevo a Maria che tu mettessi un piede in chiesa, non tutti e due. Anche questo è la preghiera, segno di speranza, che se le parole della mamma naturale non bastavano, l'intercessione e rivolgersi a Maria avrebbero fatto il resto. Io stesso, nel cammino in cui, nel periodo in cui mi stavo riavvicinando alla chiesa, non facevo un lavoro molto onesto. E avevo vergogna di andare in chiesa, però ci andavo di nascosto nella chiesa parrocchiale perché c'era una piccola cappella dedicata alla Madonna di Lourdes. E davanti a quella Madonna di Lourdes io dicevo la Salve Regina e qualche decina del rosario, qualche volta il rosario intero. Ma non mi sentivo adatto, degno di partecipare alla messa. Ma anche lì Maria ci ha messo lo zampino, perché è successo che il parroco nuovo ha cambiato gli orari della messa, io non lo sapevo e sono entrato in chiesa, mi sono trovato in mezzo a tutta la gente durante una messa ed era una messa dedicata alla Vergine Maria, era l'8 di dicembre. In un certo senso, come se Maria mi avesse fatto fare il passaggio che non riuscivo a fare per vergogna, che era quello di stare a messa con tutta la gente e di ricevere l'Eucaristia. Ho fatto molta fatica a fare questo passaggio, ma lei mi ha aiutato. Sono diventato frate, sono diventato sacerdote e ho iniziato a fare il servizio nel carcere a Padova. E in carcere a Padova, anzi fuori dal carcere a Padova, avevo conosciuto una signora australiana, Jenny Mayne, che è molto famosa negli Stati Uniti nell'ambiente di Hollywood perché fa parte della cerchia di chi lavora per il cinema. Lei ha curato per esempio la distribuzione internazionale del film Il Gladiatore con suo figlio, che era finito in carcere perché riciclava soldi dalla droga e insomma da proventi poco originali. Questa donna non era cattolica, praticava la religione New Age, questa filosofia New Age, insomma, cercava di trasmettere l'armonia interiore che lei faceva fatica ad avere al proprio figlio, che era molto violento e in carcere a Padova. Per alcuni mesi ho frequentato questa donna, l'ho portata anche in convento a conoscere i frati, perché era sola, aveva finito i soldi, viveva di brioche, mi faceva tanto tenerezza. Almeno quando veniva in convento poteva prendere un pasto completo. Poi alla fine è venuto fuori che è venuta a vivere in convento e i frati gli hanno dato una stanza nell'istituto teologico, proprio perché non aveva più i soldi per pagare l'albergo e aveva lasciato tutto per stare vicino al figlio. Ecco, questa donna un giorno l'ho portata alla Basilica del Santo, c'è la statua della Madonna Mora, non so se avete presente, una donna bella robusta con la carnagione scura, per questo viene chiamata Mora. E lei aveva questa abitudine a pregare, ecco, questa energia interiore. E poi un giorno mi ha detto: no, adesso non prego più così. Parlo con Maria, la madre di Gesù, perché anche lei è stata mamma di un figlio difficile come Gesù e quindi può capire i miei sentimenti. E da allora ha cominciato, mi ha insegnato il rosario, abbiamo pregato insieme il rosario ogni giorno, poi andava avanti da sola e e ha trovato in Maria questa speranza perché il figlio mettesse a posto la testa. Adesso, io la sento molto poco, vive in Australia, il figlio è uscito dal carcere, ha finito la sua pena in Australia, adesso è sposato con due bambini e fa un lavoro sano. Maria, segno di speranza, e anche per una donna lontana, la preghiera a una mamma, a Maria, che aiuta, ecco così, a fare il cammino. Vediamo. Penso di aver già raccontato l'anno scorso, due anni fa, una leggenda che si chiama La leggenda di Maria in Paradiso, mai sentita, insomma, è abbastanza conosciuta comunque. Me l'ha raccontata il cardinale Spidrich nel 2003. È una leggenda, una storiella che insegna qualche cosa di profondo che sua mamma raccontava a lui quando era bambino. Poi Maria, assunta in cielo, è in paradiso. Noi ci rivolgiamo a lei perché abbia un occhio di misericordia, uno sguardo misericordioso sui peccatori, soprattutto nell'ora della nostra morte. Le parole dell'Ave Maria. Che cosa racconta questa leggenda? Che a un certo punto in paradiso c'è qualche cosa che non va. Ci sono delle persone che non meritano di essere lì. Ci sono dei peccatori, c'è gente un po' strana, c'è gente che è stata cattiva, c'è gente che non si è pentita, eppure si trova lì in paradiso. Allora il padre chiama Gesù e gli dice: oh, cosa succede? Come mai tutta questa misericordia? Cosa ti ha dato un grillo alla testa? Non so che cosa ti sta succedendo. No, no, guarda che io sono bravo, insomma. Forse è Pietro che è invecchiato troppo, non riesce più a vedere i nomi dal libro della vita e fa entrare le persone sbagliate. Andiamo a parlare con Pietro. Vanno a parlare con Pietro e Pietro gli dice: no, no, no. Fatto l'esame oculistico, 10 decimi, prima di far entrare una persona controllo 3 volte che il nome corrisponde, che sia segnato sul libro della vita. Allora Gesù dice: questa che è la mia mamma, questa qua è Maria, andiamo a vedere che cosa sta facendo la mamma. E scoprono che Maria, mandano anche la colomba dello Spirito Santo a volare, in perlustrazione, scoprono che Maria ha fatto un buco nella siepe, lo tiene nascosto con il mantello azzurro, e appena non è vista fa entrare i peccatori. Allora inizia un bellissimo dialogo tra Gesù, il figlio, e Maria. E Maria gli dice: ma perché i peccatori entrano in paradiso? Almeno dovrebbero fare un po' di purgatorio. E lei dice Maria a Gesù: ma chi è il padre di queste persone? È Dio Padre. Allora se Dio Padre e papà anche di loro sono tuoi fratelli, fagli entrare. Ma come mai ci sono persone di altre religioni che non dovrebbero essere qui? Perché ci sono i musulmani. E Maria dice: ma chi è il loro padre? Tu è Dio Padre. Allora, se Dio Padre, anche loro sono tuoi fratelli, falli entrare. E così, ecco, piano piano Maria fa passare tutte queste persone per il paradiso. So che se tocco l'argomento musulmani è un po' strano, però se qualcuno ha fatto pellegrinaggi in Giordania, parte della santa che si chiama Giordania, le moschee, molte moschee sono dedicate a Giuseppe, il padre di Gesù, a Giovanni Battista, il cugino di Gesù, e alcune moschee sono dedicate alla Vergine Maria. E nell'Islam si prega la Vergine Maria. Ed è creduta Vergine, mentre tanti cristiani o atei italiani fanno fatica a credere questa verità di fede. E rispettano molto la Vergine Maria. La nostra chiesa a Istanbul, la chiesa dei frati minori conventuali a Istanbul, non vive per le offerte dei cattolici, che sono meno dell'1%, ma vive per le offerte delle donne musulmane che ogni martedì vengono a pregare la Vergine Maria perché se sono giovani trovino un bravo ragazzo da sposare, se si sposano perché abbiano la grazia della maternità e se sono incinte perché abbiano il latte per poter allattare il bambino. E sono loro, gli uomini di Istanbul, mariti di queste mogli, ecco, sono quelli che hanno restaurato la chiesa, pulendola tutta centimetro per centimetro personalmente, non con le offerte, ma pulendola tutta personalmente. Così anche la nostra chiesa di Bruxelles, che è dentro il quartiere musulmano della città, la Caritas si è portata avanti dalle poche donne cattoliche che ci sono, e da molte donne musulmane che collaborano nella chiesa proprio per la Caritas, per il servizio della carità. Quindi Maria in questo senso è anche un segno di comunione, di unione tra due religioni molto diverse tra di loro. Vediamo se io la muovo. Questo è un ricordo molto bello che ho. Nel 1999 sono stato a Gramsh, in Albania, con i volontari dell'Alto Sebino, qui di Brescia. Dovevamo fare il Grest nei villaggi sperduti sulle colline nell'Albania del sud, verso la Grecia. Gente poverissima. Molte case erano senza energia elettrica, si trovavano su queste colline sperdute e c'era molta miseria. Le suore di Gramsci, le suore di San Vincenzo, raccoglievano soldi per comprare una mucca, perché la mucca in una casa garantiva il latte quotidiano. Non so se vi rendo conto. E compravano delle galline perché le galline garantivano l'uovo quotidiano, quindi il minimo per poter vivere. Il latte per i bambini, le uova per gli adulti, insomma. Per dirvi il livello di povertà che c'era. In Albania, per tanti anni, il regime ha proibito qualsiasi forma di religione. Sono state distrutte tutte le chiese, come sono state distrutte anche tutte le moschee. Quando io sono arrivato a Gramsci non c'era ancora la chiesa cattolica. Le suore avevano comperato un palazzo nel mercato, la macelleria del mercato, che poi sarebbe stata trasformata in chiesa. Però, che cosa è successo? Che il 12 dicembre, il 12 di agosto, come oggi, abbiamo avuto la possibilità dal comune di fare la prima processione religiosa in quella cittadina. E la processione naturalmente era quella dell'Assunta, che abbiamo fatto il 15 sera, a conclusione della festa mariana, della solennità mariana. Prima processione con 15 cristiani su 20-30 mila abitanti in quella città. Quindi non sapevamo come sarebbe finita. Siamo usciti da questo conventino in pochi, noi volontari, le suore, davanti a tutti la statua della Madonna e quei pochi bambini e quelle poche famiglie cristiane che si erano avvicinate a questa chiesa, insomma. Mentre camminavamo, la gente lanciava i sassi, non addosso, davanti ai piedi, in modo che tu guardavi da dove arrivava il sasso, allora ti salutavano. Lo sta che siamo arrivati in questa piazza, abbiamo fatto qualche canto mariano e poi ho invitato le persone, chi voleva, a venire a toccare la statua della Madonna e a fare qualche preghiera. Questo gesto è durato 2 ore con tantissime donne che piangevano. È stato molto toccante. E poi dopo le donne, anche gli uomini avevano avuto il coraggio di venire a fare questo. Le suore, io non me ne rendevo conto perché per me era una cosa normale, ma le suore poi mi hanno detto che è stato tutto un miracolo quella serata, che Maria è stata capace di attirare tutte a sé. Perché? Perché Maria è mamma, perché è donna, perché le donne si riconoscono più facilmente in Maria e se hanno qualche problema sanno che possono parlare con Maria, segno di speranza, perché Maria si rivolgerà a Gesù e le aiuterà. E così questa prima processione è stata davvero un evento molto importante e molto bello. Penso che sia stata la prima processione in Albania non per persone religiose, ma per persone che per la prima volta si accostavano a un mistero della fede, si accostavano a un atteggiamento spirituale. È stato molto bello. E anche qui Maria, segno di speranza. L'ultimo ricordo, così che la preghiera segno di speranza in epoca di coronavirus, ecco mi verrebbe da dire. Nella nostra comunità siamo in tanti, 13 frati, 6 ragazzi e 2 profughi siriani giovani, cristiani, ortodossi, però vivono in convento con noi, mangiano con noi, pregano con noi, insomma fanno tutta la giornata con noi e sono qui per un progetto universitario. Tony e Charles sono veramente bravi. In questo periodo, nella nostra chiesa è partita un'adorazione spontanea, nel senso che oltre alle preghiere canoniche e alla messa comunitaria, che facevamo tutto a porte chiuse, perché non si poteva far entrare la gente, avendo la cappella dell'adorazione al primo piano, i frati, i postulanti e anche questi ragazzi siriani ci siamo alternati lungo la giornata, ma senza mettersi d'accordo, piano piano è partito tutto in modo spontaneo, per fare l'adorazione continua. C'era chi iniziava alle 4 del mattino, chi finiva dopo mezzanotte. Insomma. È stato molto bello. E questa preghiera a che cosa serviva? All'inizio è partita perché noi avevamo paura. Io sono il superiore della comunità, su 13 frati ne ho 4 gravemente, non perfettamente in condizione, che se prendono il coronavirus probabilmente vanno subito in paradiso. Ecco, quindi mi sentivo di dover proteggere questa comunità e questi frati anziani. Poi c'erano questi 6 ragazzi che sono stati affidati dalle famiglie, anche di questo ci sentivamo responsabili perché non sono figli nostri, i genitori ce li hanno dati sani e dovevamo proteggere anche la loro salute. Però poi piano piano abbiamo cominciato a pregare perché ci telefonavano i medici, ci telefonavano gli infermieri che avevano sempre più paura e questi casi che aumentavano, poi hanno cominciato a telefonare i figli di genitori che erano in case di riposo, che si ammalavano, e poi chi era rimasto vedovo, chi era rimasta vedova, chi aveva perso i genitori. L'ultima fase, che dura tuttora, è la gente che ha perso il lavoro, o che fa fatica a ripartire con il lavoro. Tutta questa preghiera che cos'era? Era per non perdere la speranza e per dare speranza. E anche se la preghiera eucaristica, l'adorazione eucaristica, a volte in questa adorazione eucaristica facevamo preghiere mariane. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo alla prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa benedetta. Ecco questo perché Maria la sentiamo più vicina, la sentiamo mediatrice. Allora, che cosa possiamo ricavare da questo? Uno, quello che ho detto all'inizio, l'atteggiamento sempre speranzoso di Maria. Il mondo va bene? No. I giovani riempiono le chiese? No. Ci sono tante vocazioni? No. Cosa cadiamo nella disperazione? La storia è in mano a Cristo. Noi preghiamo Maria che ha presente tutte queste cose e che chieda al Figlio e al Padre, allo Spirito Santo, di fare quello che noi non speriamo più. Di traghettare la Chiesa verso un passaggio che non sappiamo ancora che cos'è quest'altra riva, ma che non sarà più la Chiesa di prima, è evidente. Però la speranza nasce dalla preghiera. Secondo, non perdere mai la speranza, ma tenere viva la speranza con la preghiera. Ecco, secondo, non disperare mai della salvezza. Non disperare mai della salvezza. Anche se ci sentiamo oppressi dal peccato. Forse noi che siamo qui, venuti qua questa sera un po' meno, però nessuno di noi è senza peccato. Però se conosciamo qualcuno che è nel peccato, noi dobbiamo coltivare nella preghiera la speranza che questa persona sia salvata, affidandola a Maria che la faccia passare nel buco della siepe. Concludo con un ultimo ricordo, un'esperienza molto bella di una signora che era venuta a parlarmi, insomma. Suo marito, molto peccatore, l'aveva fatta cornuta diverse volte, non era stato neanche un bravo papà. Aveva sperperato i beni di famiglia, eppure questa donna aveva continuato ad amare e a sperare che quest'uomo cambiasse vita. Alla fine quest'uomo si è ammalato, è anche morto, e questa donna era venuta a dirmi che aveva sgridato Gesù dicendogli: se lui va all'inferno, io vado all'inferno con lui. Se io vado in paradiso, lui deve venire in paradiso con me, perché siamo sposati in chiesa e siamo una carne sola e tu non puoi dividerci. Con questa pretesa qui. Una settimana dopo è tornata e mi ha detto: mi dispiace di aver sgridato Gesù, ma non mi ascoltava. Allora sono andato da sua madre, da Maria, a dirgli: guarda che tuo figlio non mi ascolta, io voglio che mio marito sia in paradiso. La terza volta che è tornata si è sognata il marito in paradiso. Sarà un sogno, sarà la grazia, va bene. Questa donna non ha mai smesso di sperare e si è rivolta a Maria, non ha mai smesso di pregare e ha sempre tenuto accesa con la preghiera la speranza che suo marito, anche all'ultimo secondo, si sia pentito, abbia chiesto perdono, di fronte allo sguardo misericordioso di Dio abbia ceduto e sia entrato nel paradiso. Si è lodato Gesù Cristo. Amen.